Allora, questo messaggio vorrei iniziarlo con una domanda. Siete mai stati ingannati? Io penso che un po' tutti abbiamo vissuto un'esperienza di questo tipo, visto che viviamo in un mondo dove, diciamo, la tendenza peccaminosa spinge tanti ad ingannare. Nel mondo del marketing c'è una parte che riguarda la pubblicità del prodotto che si vuole vendere, e questa parte bisogna pensarla bene in modo che il tuo prodotto possa avere, diciamo, successo e possa essere venduto anche presto. Un grande uomo d'affari disse un giorno, un grande uomo d'affari americano, disse in un giorno: se io avessi $5, uno io lo investirei in un prodotto, e con quegli altri 4 li spenderei nella pubblicità, nel pubblicizzare questo mio prodotto. Da queste parole possiamo capire quanto è importante la pubblicità nel mondo del marketing, quanto, diciamo, coloro che vogliono vendere, diciamo, con successo i loro prodotti devono puntare molto alto sulla pubblicità. Noi oggi siamo circondati da una grande quantità di pubblicità, una più attraente delle altre, ma il problema della pubblicità è che spesso, ovviamente non sempre, il prodotto che viene pubblicizzato non è conforme alla realtà. E adesso vi dico una piccola mia, storiella. Quando ho iniziato a guardarmi, diciamo, che tipo di telefono prendere, 2 anni circa fa, allora ho detto: beh, siccome faccio un lavoro, diciamo, piuttosto, dove ho bisogno di un telefono che abbia, diciamo, le qualità antiurto, allora mi sono guardato un po' sulle pubblicità dei telefoni, e a un certo punto ho trovato questo mio telefono, che me lo sono comprato adesso, perché questo, visto che addirittura picchia con lo schermo i chiodi, e proprio, cioè, dico: ma allora, insomma, almeno c'è una piccola garanzia che questo telefono, dici, ma no, ovviamente non lo uso a lavoro a picchiare chiodi, però almeno c'ho una piccola sicurezza che se lo lascio per terra ovviamente non si spacca. Beh, tutto a posto fino alla prova contraria, perché una settimana fa, mentre avevo fretta per venire in chiesa, di martedì era, mi sembra, allora prendo il telefono e mi scivola dalle mani e cade per terra e si spacca lo schermo. Allora ho capito, dico: beh, insomma, allora non era proprio così come la pubblicità lo riteneva. Ora mettiamo il problema un po' più scomodo. Vi siete mai ingannati voi stessi? Se, diciamo, quello è il problema un po' più scomodo, perché un po' più delicato, perché mentre essere ingannato vuol dire essere caduto nella trappola di qualcuno, qua ingannare se stesso vuol dire cadere nella propria trappola. E anche oggi il testo che andremo a vedere ci invita, diciamo, ci esorta, oppure ci spinge a non ingannarci. Ma ovviamente oggi non parleremo del marketing, oppure di come guardare intorno quando compri una cosa per non essere ingannato, ma il testo di oggi ci invita e ci insegna con un imperativo che non ingannarci, ma questo è riferito alla natura di Dio. Perciò non ti ingannare riguardo a chi è Dio. Apriamo le nostre Bibbie a Giacomo, capitolo 1, E per rispetto della parola vi chiedo se possiamo alzarci in piedi a dare ascolto alla lettura della parola. Giacomo capitolo 1 versetti 16 a 18. Giacomo capitolo 1 versetti 16 a 18. Che dice così: non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo primizie delle sue creature. Padre Onnipotente, Padre Santo, vogliamo ringraziarti anche questa mattina per il dono della vita e Signore vogliamo ringraziarti per la Tua parola che oggi in questi momenti andiamo a studiare e vogliamo Signore chiederti che Tu possa parlarci a ognuno di noi in modo che noi possiamo assomigliarci sempre di più al Tuo Figlio Gesù Cristo. Noi vogliamo Signore questo e per questo abbiamo bisogno di Te. Ti ringraziamo e Ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Possiamo accomodarci. Allora, versetto 16 inizia a dirci non vi ingannate. E anche oggi siamo, diciamo, chiamati a stare molto attenti a non essere ingannati, come abbiamo detto prima. E la domanda a questo punto sarebbe: ma riguardo a che cosa dovremmo stare attenti a non essere ingannati? Questo testo continua, diciamo, l'idea che abbiamo visto l'altra volta, dove abbiamo visto che quando cadiamo nel peccato facilmente noi abbiamo la tendenza di incolpare le circostanze in cui ci troviamo, le persone, Satana, ma la cosa peggiore è che noi ci inganniamo quando cadiamo nel peccato, ci inganniamo a dare la colpa a Dio. E questo ovviamente lo facciamo, se lo facciamo, lo facciamo perché non conosciamo appieno chi è Dio. E per questo, come abbiamo iniziato prima, abbiamo detto la parola di Dio oggi ci insegna a non ingannarci e questo è riguardo alla natura di Dio. E oggi vedremo proprio chi è Dio, perché noi quando, come ho detto prima, ogni volta che noi diamo la colpa alle circostanze e a tutto altro che a noi, e la cosa peggiore, come ho detto prima, è che a volte ci permettiamo di dare la colpa anche a Dio per le nostre cadute, e questo è perché non conosciamo appieno chi è Dio. E oggi Giacomo ci dà due argomenti per, diciamo, argomenti credibili per non ingannarci riguardo a chi è Dio. E vedremo che Dio è la fonte di ogni cosa buona e il secondo punto è che Dio è la fonte della nostra salvezza. Il primo argomento che Giacomo ci porta riguardo al fatto che Dio non può essere tentato dal male e che Dio non tenta nessuno a cadere nel peccato è che, come abbiamo visto, il primo punto è Dio è la fonte di ogni cosa buona. E versetto 17 dice così: ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. È molto importante capire questo, che tutte le cose buone vengono da Dio. E il perché del fatto che tutte le cose buone vengono da Dio è che solo Dio è buono. Infatti anche Michele nell'introduzione ha menzionato questo, che noi come uomini non siamo buoni. L'unico che è buono è Dio. E se vi ricordate il passaggio quando viene il giovane ricco dal Signore Gesù e lo domanda Signore, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Lui, diciamo, si rivolge a Gesù, dice: Maestro buono. Però il Signore subito lo riprende in qualche modo e dice: Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Dio è l'unica fonte di doni spirituali e materiali che vengono dati ai suoi figli, e non soltanto, perché anche i suoi nemici godono, diciamo, dei benefici materiali. Perché Gesù stesso dice in Matteo 5,45: poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Ogni impulso di donazione vengono da lui, perché fa parte, diciamo, della sua natura di dare. Il fatto che Dio è la fonte di ogni cosa buona lo vediamo nell'atto della creazione. Vorrei leggere il Salmo 19, i primi 4 versetti, che dicono così: I cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favela né parole, la loro voce non si ode, ma il loro sonno si diffonde per tutta la terra, e i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole. Ogni volta che noi alziamo gli occhi e guardiamo il cielo e guardiamo il creato di Dio, noi dovremmo guardare e vedere Dio, diciamo, come fonte di ciò che, diciamo, lui ha creato. Dovremmo vedere Dio come fonte di ogni cosa buona, e nella sua bontà lui ci ha creati anche a noi e ci ha messi in un ambiente perfetto. E questo fatto lo possiamo vedere nel libro di Genesi, dove ci viene raccontata, diciamo, l'opera della creazione, e dopo, diciamo, in questo libro vediamo in questo passo della creazione l'aggettivo buono viene nominato 7 volte. E dopo ogni tappa, diciamo, della creazione dice: e Dio vide che questo era buono. E alla fine della creazione, diciamo, crea anche l'uomo. Questo è un po' come facciamo noi quando aspettiamo la nascita di un figlio. Prepariamo la cameretta, prepariamo, diciamo, i vestiti, compriamo la culla, e lì creiamo un mondo, diciamo, un ambiente con cura. E dopodiché arriva il bambino e lo mettiamo in questo, diciamo, ambiente che l'abbiamo creato affinché il suo sviluppo possa essere, diciamo, nel miglior modo. È uguale ha fatto anche Dio quando, diciamo, con l'uomo. Ha creato un mondo perfetto, mondo in cui alla creazione vediamo che Dio stesso dice: è buono, tutto era buono. E alla fine della creazione ha creato, diciamo, l'uomo, che dopo viene messo in questo ambito perfetto. E in Genesi capitolo 1 versetto 31 dice così: allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Se fino adesso, dopo ogni tappa, Dio dice, ha visto, era buono, alla fine, dopo che ha creato l'uomo, va un po', diciamo, come al superlativo, dice: era molto buono quel che ha fatto. Ma solo che dopo la caduta del peccato, l'uomo ha iniziato a rovinare e continua ancora a rovinare tutto quello che Dio ha fatto di buono. E se non basta questo, come abbiamo visto anche la volta scorsa, l'uomo tende addirittura anche a incolpare Dio quando lui cade nel peccato, quando questo passa, diciamo, per gli insuccessi della vita. E questo, come abbiamo detto anche all'inizio, è perché non conosce appieno chi è Dio, invece di vedere in Dio la fonte di ogni cosa buona. Un altro salmo che parla della bontà di Dio verso l'uomo è Salmo 104, e leggo dal versetto 10 al versetto 15 e il versetto 24 dopo. Dice: egli fa scaturire fonti nelle valli ed esse scorrono tra le montagne, abbeveranno tutte le bestie della campagna, gli asini selvatici vi si dissetano, vicino a loro si posano gli uccelli del cielo, tra la fronde fanno udire la loro voce. Egli annaffia i monti dall'alto delle sue stanze, la terra è saziata con il frutto delle sue opere, delle tue opere. Egli fa germogliare l'erba per il bestiame, le piante per il servizio dell'uomo, fa uscire dalla terra il nutrimento, il vino che rallegra il cuore dell'uomo, l'olio che gli fa risplendere il volto e il pane che sostiene il cuore dei mortali. Il versetto 24 dice: quanto sono numerose le tue opere, Signore! Tu le hai fatte tutte con sapienza, la terra è piena delle tue ricchezze. Forse ci domandiamo: ma perché Dio ha scelto di dichiarare la sua bontà nella creazione? In Romani capitolo 1 versetto 20 Paolo ci dice: infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle sue opere, perciò essi sono inescusabili. Quando un giorno i non credenti si troveranno di fronte al trono di giudizio, non potranno dire di non aver avuto una prova dell'esistenza di Dio, come dice questo versetto, ma sarà la creazione stessa che parlerà, oppure sarà quella prova. I cieli, la terra, le montagne, i fiori e tutto l'universo sarà quelle che un giorno ti domanderanno: ma pensavi che siamo apparse dal nulla? Se tu ti fosti fermato almeno per un attimo a guardarci attentamente, noi ti avremmo parlato del nostro grande creatore. La creazione, oppure la rivelazione generale, come la chiamano i teologi, è un argomento a favore dell'esistenza e dell'immensa bontà di Dio. Tutto quello che noi vediamo è un segno visibile della bontà di Dio verso di noi. E a questo punto ti voglio domandare: potrebbe essere Dio la causa delle tue cadute? Potrebbe essere Dio la causa delle tue cadute nel peccato? Lui che è la fonte di ogni cosa buona? Ovviamente questa è una domanda retorica, che la risposta è ovvia. Sempre Paolo dà, diciamo, questa la risposta al passaggio di Romani 1:20, che dice in Romani 2:4, dice: oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? La bontà di Dio ci spinge al ravvedimento. Abbiamo detto anche le altre volte che la bontà di Dio non ci deve bloccare a pensare che noi siamo a posto, ma la bontà di Dio qua dice che ci deve spingere al ravvedimento. Il Salmo 34 versetto 8 invita simbolicamente a gustare il Signore, perché dice: gustate e vedete quanto l'Eterno è buono, beato l'uomo che si rifugia in Lui. Osservate qua quanto, diciamo, che grande contrasto c'è tra le cose buone di cui Dio è l'autore e le parole di questo capitolo del versetto 14 e 15 che l'abbiamo visto l'altra volta, che sono tentazione e concupiscenza, che l'altra volta abbiamo visto la tentazione, concupiscenza e tutto questo. E qua vediamo le parole, diciamo, che esprimono bontà. Dio è la fonte di ogni cosa buona. Un contrasto che ci deve, diciamo, mettere in situazione di domandarci, come vi ho detto prima, potrebbe essere Dio la fonte delle tentazioni quando noi vediamo la sua bontà? Invece la tentazione e gli altri è che, diciamo, ci spingono a fare il male, se noi ovviamente ci lasciamo attratti e sedotti. Ogni buona cosa e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, preso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Questo passaggio, questo versetto continua dicendo che queste cose buone, delle quali Dio è fonte, sono anche perfette. Perché? Perché Dio è perfetto, perché colui che dà queste buone cose, lui è perfetto. Il fatto che dice menziona Padre degli astri, qua questa è una antica espressione ebraica riferita al fatto che Dio è il creatore. Dio è creatore della luce naturale, ma lui stesso è anche la luce spirituale. In Prima Giovanni capitolo 1 versetto 5 dice: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Un altro attributo che viene menzionato in questo versetto, un attributo che ci fa capire un'altra volta che Dio non può essere tentato dal male e che Dio non tenta nessuno, è la sua immutabilità. E qua i teologi dicono che questo attributo separa Dio in modo categorico dalla sua creazione. Tutto quello che noi vediamo cambia oppure è degradabile. A livello umano, l'uomo nasce, cresce, diventa maturo e dopodiché muore. Lo stesso succede con qualsiasi forma di vita, piante o animali. In Matteo 24, 35, il Signore Gesù Cristo dice addirittura che i cieli e la terra passeranno, perciò niente di ciò che è creato dura per sempre. E ovviamente questo è tutto causato dal peccato che è entrato nel mondo attraverso Adamo ed Eva, le prime persone che sono vissute su questa terra. Ma quando si parla di Dio, in Malachia capitolo 3 versetto 6 dice: io sono l'Eterno, io non muto, dice. E poi in Ebrei 3 18 dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vediamo anche tra queste due cose come Dio, essendo immutabile, lui dice che lui non cambia, lui non muta, lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E invece, facendo paragone con noi, con la creazione, che noi, oppure gli animali, le piante, tutto vanno a degradarsi, a invecchiare, a sparire e così via. Il secondo argomento che Giacomo ci porta qui per non ingannarci riguardo a chi è Dio è che Dio è la fonte della nostra salvezza. Il versetto 18 dice: egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà. Noi siamo salvati perché Dio ha preso l'iniziativa e non noi. Giovanni capitolo 1 versetto 12 e 13, un passaggio che noi lo conosciamo molto bene, che dice: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ovviamente noi abbiamo la responsabilità, come dice versetto 12, di ricevere Cristo nella nostra vita per essere salvati. Però subito dopo il Signore dice in versetto 13, ci ricorda che questo non è partito da noi, è il dono di Dio. E se noi invece crediamo che siamo stati noi che abbiamo preso l'iniziativa e abbiamo, diciamo, voluto essere salvati, possiamo cadere anche nell'orgoglio, diciamo, di mettere su di noi questo merito. Sempre Paolo dice, Paolo dice in Efesini capitolo 2, 13, dice: infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. E poi questa è un'altra, Efesini capitolo 2 versetto 8, quando Paolo parla della fede dice così, dice: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Come abbiamo visto anche prima, il fatto che qua Giacomo dice egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, vuol dire che è la sua volontà che ha fatto quest'opera e non è stata la nostra volontà. Ovviamente, come abbiamo visto anche prima, che in Giovanni, che noi ovviamente abbiamo la responsabilità di rispondere alla chiamata di Dio, di riceverlo nella nostra vita, ma l'iniziativa è di Dio. È uguale anche il fatto che dica Paolo riguardo alla fede. Dice: siete stati salvati mediante la fede, ma ciò non viene da voi. E un po' come dire, io ho voluto, però quella è la volontà che Dio ha dato a me, il volere e l'agire. È uguale anche con la fede: io ho fede, ma questa fede mi è stata data, che non è come dire la farina del mio sacco. Un altro passo che ci aiuta, diciamo, di più a capire questo è in Isaia 53 versetto 6, dove dice: noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Per la nostra natura decaduta, come abbiamo visto questo passaggio, noi seguivamo la nostra propria via e non era, diciamo, non avevamo il desiderio di seguire la via del Signore, ma noi andavamo per la nostra via. E un altro versetto che rafforza questo è in Romani capitolo 3 versetti 9 a 12, che dice: che dire dunque? Noi siamo forse superiori? Non affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come sta scritto: non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La salvezza è la manifestazione più chiara della bontà di Dio. E questo è un altro argomento forte per eliminare qualsiasi dubbio riguardo al fatto che Dio possa essere la fonte delle nostre cadute. È impossibile che Dio ci salvi dopodiché trovi piacere a farci cadere. Lui ha dato, diciamo, il Signore nella sua natura, e comprende anche il fatto di dare. Lui nella sua natura è, diciamo, ha questo attributo di donazione, e quando è anche nell'atto della salvezza, lui ha dato, perché in Giovanni 3:16 dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ci ha salvati amandoci con un amore incondizionato e senza meritarlo, perché qua ovviamente dice Dio ci ha amati, ma un altro versetto ancora dice che noi eravamo morti nei nostri peccati mentre che lui ci ha amati. E questo è Romani capitolo 5 versetti 8 a 10, che dice: Dio invece mostra la sua grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. A questo punto possiamo domandarci: che cosa abbiamo fatto noi per meritarci questo amore? E penso che nulla. E se dovremmo domandarci ancora: e quando Dio ha mostrato questo amore? E qua dice che mentre noi eravamo i suoi nemici, lui ha mostrato questo amore, e non dopodiché noi siamo diventati i suoi figli, perché altrimenti uno potrebbe anche vantarsi che questo amore gli è stato mostrato a causa del fatto che lui ha scelto di seguire la via del Signore. Però qua invece vediamo che mentre eravamo peccatori, mentre eravamo suoi nemici, lui ha mostrato questo grande amore. Questo va un po' al contrario con quello che è la nostra vita, quello che siamo noi. Noi, per dire, quando mostriamo il nostro amore verso gli altri, prima di tutto lo mostriamo verso coloro che se la meritano in qualche modo. E poi ovviamente noi in questo amore che lo mostriamo cerchiamo anche un tornaconto. Vi racconto una cosa che è successa a casa nostra. La mia suocera, quando viene a trovarci oppure quando noi andiamo a casa, sempre riempie di regali le bambine. E allora ovviamente loro: nonna, ti vogliamo tanto bene. Stato che una settimana fa chiama la nonna: allora come state? Bene bene, la Dorotea, la Rebecca ci sono? C'era la Dorotea a casa. Beh dai, passamela che voglio parlare con lei. Ma lei: no, non voglio. Ma come non vuoi? Non ami più la nonna? No. Ah, quindi solo quando la nonna viene con i regali, con tutto quanto, allora la ami. Però dopo, insomma, vediamo come, e questo esprime anche in qualche modo anche l'amore che noi i grandi abbiamo nei confronti degli altri, che spesso, come ho detto prima, noi scegliamo chi amare se se lo merita, e spesso facciamo anche con come i bambini, che cerchiamo un tornaconto in quello che noi facciamo nel nostro amore che lo mostriamo. Il versetto continua dicendo che questa salvezza è mediante la parola della verità. Romani capitolo 1 versetto 16 dice: Infatti io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Dio ha usato il suo Vangelo, pure la sua parola, per salvarci. E questo prima di tutto nel senso che Cristo è chiamato, in Giovanni capitolo 1, versetto 1, è chiamato la parola. Cristo è quella parola venuta sulla terra per dare la sua vita per i nostri peccati, a salvarci. E poi in capitolo 5, sempre di Giovanni, Gesù, dopo un lungo discorso dove diciamo dichiara di essere figlio di Dio, al versetto 39 lui dice: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse la vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. In questo passo Gesù si rivolge ai giudei dicendogli: voi conoscete il fatto che attraverso le scritture potete avere la vita eterna. E proprio tutte le scritture, come anche che comprendono la legge, i profeti, erano come un canale che praticamente portavano a Cristo, al compimento che era in Cristo. E tutte le profezie, tutto l'Antico Testamento parlavano del Salvatore di Cristo. Loro, i giudei, sapevano che nelle scritture avevano, diciamo, la conoscenza della vita eterna. Ma il problema è che quando è arrivato Cristo, loro non l'hanno accettato. In questo, diciamo, un altro, come ho detto prima, un altro modo per capire che le scritture sono il modo in cui Dio ci ha salvati. Giacomo conclude questo passo dicendo che noi come salvati in qualche modo siamo le primizie delle creature di Dio. Il termine di primizie era, diciamo, nell'Antico Testamento era usato, era riferito ai primi e ai migliori prodotti della mietitura. E l'ebreo che portava al tempio, diciamo, questi prodotti della mietitura dimostrava una fede che Dio avrebbe, diciamo, in seguito dato, diciamo, una raccolta abbondante. Allo stesso modo noi come credenti siamo il frutto della nuova creazione futura, e già da questo, diciamo, da questa vita noi possiamo godere, diciamo, un assaggio di ciò che avremo nell'eternità. Siamo primizie anche nel senso che abbiamo fede che l'opera che Dio ha compiuto in noi, Lui la porterà a termine nel giorno in cui il Signore Gesù Cristo tornerà. Oggi abbiamo avuto ancora due argomenti credibili per, diciamo, per comprendere che Dio non è la fonte delle tentazioni, Dio non è la fonte delle nostre cadute, ma siamo noi. In questo passaggio abbiamo visto due argomenti credibili che ci possano aiutare a comprendere chi è veramente Dio. E abbiamo visto che Dio è la fonte di ogni cosa buona, e il secondo argomento è quello, diciamo, più eclatante, più importante per noi, è che Dio è la fonte della nostra salvezza. Preghiamo. Padre Onnipotente, vogliamo, Signore, ringraziarti per il Dio grande che tu sei. Ti ringraziamo per la tua parola che anche oggi abbiamo potuto studiare. E Signore, ti chiediamo, Signore, che quello che noi leggiamo, quello che noi studiamo, possiamo anche mettere in pratica. E Signore, oggi abbiamo imparato chi sei tu, Signore, e attraverso questo passaggio della parola tua abbiamo visto che tu sei la fonte di ogni cosa buona e tu sei, Signore, la fonte della nostra salvezza. E ti ringraziamo, Signore, per il Dio grande che tu sei, per chi sei tu, Signore, e aiutaci, Signore, a poterti onorare, glorificare per quello che tu sei. Ti ringraziamo, Signore, nel tuo nome. Amen.
Amen.
Sì?